parlare con una persona che si conosce da tantissimo tempo per chiedere un'informazione. Questo non credo sia inopportuno. Anzi, è meglio chiedere alle persone che conoscono meglio di te e fare domande non è assolutamente nessun tipo di reato.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Eccoci qui, 17.08, Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
In diretta fino alle 19, tutti convocati weekend, vi do subito i nostri contatti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta, chiamate, prenotatevi già adesso, 349 238 6666, sms, whatsapp, in una domenica, anzi in un weekend complessivamente che deve ancora esprimere il meglio, perché il meglio dal punto di vista calcistico è certamente questa sera la sfida tra Sampdoria e Milan, con il Milan che ci arriva con comincia a avere addosso, Carlo, quella pressione lì sulle spalle, no?
Sì, quella pressione lì sulle spalle, ma soprattutto tante, forse troppe assenze, perché manca praticamente tutta l'asse centrale da Ibrahimovic andando indietro, quindi pressione, certo. I risultati sono lì da leggere, la Juventus ha fatto 3 punti, l'Inter ha fatto 3 punti, come lo
sappiamo. Lazio ha fatto 3 punti.
La Lazio ha fatto 3 punti, l'Atalanta non ha giocato, la Roma e Sassuolo ne hanno fatto uno soltanto, però è una di quelle partite che, insomma, sarebbe meglio non perdere quantomeno.
E quindi lì con la calcolatrice in mano fare i calcoli, una squadra che vuole vincere lo scudetto non può pensare ad altro che alla vittoria, una sì. Che punta... diciamo al quarto posto, ha una posizione in Champions, potrebbe magari allargare lo spettro dei ragionamenti, e qui secondo me si vedrà molto, in queste settimane si vede molto di quella che è la consistenza del Milan, al di là della straordinaria partenza di stagione che ha fatto.
Ma quando rientra Ibra, perché se poi la Juventus va a Benevento senza Ronaldo e pareggia e tutti ne parliamo per giorni e giorni, insomma io credo che l'assenza di uno come Ibra riesce a metabolizzarla, bravissimi gli altri, in un periodo molto breve, altrimenti poi comincia a essere un casino.
Sì, c'è anche una classifica che si sta allungando con valori che sono destinati ad uscire. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao Piero.
Ciao ragazzi.
Il radio tweet di questa prima parte di giornata, ripeto, manca Sampdoria-Milan, manca anche Crotone-Napoli, che non è un dettaglio banale. Pier?
No, ma il radio tweet la domenica non c'è, la domenica è riposo settimanale, io non... Non preparo radio tweet la domenica.
Fa il riposo del radio tweet.
È incredibile. Parliamo di quello che volete.
Vabbè, di che vuoi parlare?
No, ho visto due grandi partite. No, Roma Sassuolo è stata molto bella, devo dire, molto c'è piena di cose, credo, anche dal punto di vista arbitrale. Credo che Marelli ci dirà
tante cose. 18:45 c'è un tema arbitrale in questa domenica.
Ci ho provato. Però insomma non è stato esattamente esaltante. No, dai, andiamo dritti, che radio tweet.
Io ho l'impressione che i valori stiano venendo fuori. Poi discuteremo a lungo di come hanno vinto ieri l'Inter e la Juventus, quindi due sentieri diversi per arrivare allo stesso obiettivo, e in questo momento ci sono due squadre che hanno evidentemente una condizione differente. Però io ho l'impressione che siamo arrivati in quella fase del campionato dove i secondi, carissimo Carlo, sono invitati ad uscire.
Sì, certamente sono invitati ad uscire. Ma d'altra parte, se leggi la classifica, togli il Milan, che è qualcosa di imprevisto, impronosticabile, tutto quello che vuoi, poi la classifica comincia ad avere una forma comprensibile, perché ci sono l'Inter, la Juventus.
Beh, ci sono Milan, Inter e Juve in testa.
Appunto.
Vediamo se risponde il Napoli, quanto risponde questa sera, che potrebbe portarsi insomma alla pari della Juventus. E poi via via le altre piano piano si stanno sgranando.
Si stanno sgranando come era pronosticabile. Vuol dire, però, secondo me il grande merito comunque di Juventus e Inter, con tutti i problemi e le magagne che hanno, è stata quella comunque in questa fase in cui erano tutt'altro che brillanti, in cui sono più o meno piene di problemi, quella di rimanere lì, no? Mi pare.
E ci sono rimasti. Altro tema, poi affronteremo anche con un grande difensore, proviamo a fare un po' dopo dalle 17.35 la classifica dei grandi numeri 9. Alta impressione che ho io, contano soprattutto le qualità individuali. Cioè in questa stagione in cui si gioca ogni 3 giorni, alla fine sta emergendo ed è destinato ad emergere chi è il giocatore capace di fare la differenza.
Sì, sì, ma non solo in Italia. Mi sembra che sia comunque un tema abbastanza costante lungo tutti i campionati europei, cioè quando hai il giocatore che riesce comunque a nasconderti le magagne, a portarti fuori dalle secche, a risolverti partite che non avresti risolto altrimenti. Mi sembra che questo sia perfetto e che sia un leitmotiv che percorre tutti i grandi campionati europei, in cui non, comunque non c'è certezza, perché hai visto anche ieri in Germania quel 3-3 pazzesco tra Bayern e Lipsia. Comunque le distanze sono molto ridotte, vale in Germania, vale in Francia. Inghilterra è il solito casino dove non
sì,
si
anche
capisce.
Spagna ogni domenica ne cade una.
Sì, il Barcellona sì, cade tutte le domeniche.
È un tema, il tema delle sette sorelle, anzi, the Seven Sisters, visto che fra 17 minuti comincia il derby del nord di Londra, Seven Sisters è un posto non lontano dallo stadio del Tottenham, dove si giocherà, quello storico, insomma, tradizionale, e l'equilibrio è ovunque. L'equilibrio è ovunque, sicuramente i grandi giocatori faranno la differenza. Anche l'organizzazione intesa come organizzazione semplice secondo me fa la differenza, l'esempio del Sassuolo, l'esempio in qualche modo del Verona, un po' meno l'esempio dell'Atalanta, ma lì sta succedendo qualcosa di impronosticabile all'inizio stagione, però io sono dell'idea sempre delle sette sorelle, dell'idea del grande equilibrio, poi alcune cose si cominciano a vedere, ad esempio secondo me la crescita dell'Inter comincia a essere palpabile, poi magari adesso la Champions non andrà come sognano i tifosi azzurri, non lo so, non dipende più neanche soltanto dall'Inter, però sicuramente insomma alcune tendenze si vedono, però è un campionato, sai, siamo alla decima giornata, quindi già dopo un quarto di stagione sei così, è un campionato dove secondo me basta rimanere in scia, l'equilibrio è tanto, sarà tantissimo, per questo il Milan deve sognare, per questo per dirti la Lazio secondo me non è fuori, la Roma non è fuori. Io continuo a pensare che l'equilibrio sia veramente il marchio di fabbrica, non solo in Italia, in Spagna stanno succedendo cose incredibili, cose veramente clamorose, in Inghilterra erano un po' più abituati, anche in Germania c'è più equilibrio rispetto al solito, quindi è una tendenza secondo me europea.
Abbiamo il traffico 800 24 00 24, aspettiamo anche le parole di Fonseca se si presenterà a parlare, Fonseca che è uno degli espulsi di Roma-Sassuolo, è stato espulso al fischio finale del primo tempo dal direttore di gara Maresca, protestava Fonseca per il gol annullato a Mkhitaryan su intervento del VAR per fallo di Dzeko. Abbiamo veramente tanto da parlare dell'arbitraggio di Maresca e Guida che si trovava al VAR oggi all'Olimpico in Roma Sassuolo, credo una partitaccia, questa può essere la sintesi, ma sarà il caso di fare un ragionamento un po' più ampio, lo faremo alle 18.45 con Luca Marelli, perché io la butto lì, ad esempio si è visto Maresca fare il segno chiaro di aver visto il contatto di Dzeko che c'era, falloso, che ha portato all'annullamento del primo gol, salvo poi essere richiamato al VAR per tornare indietro.
E si era lì a un metro, cioè, insomma, in questo caso il gol andava annullato. Il fallo di Dzeko.
Sì, però
c'era.
Siamo sempre alla solita discussione: se certo. Una cosa viene interpretata in campo, si dice il VAR non può intervenire.
Lì è stato, non so se.
Se viene interpretata male, non so può intervenire, ma allora diventa moviola e non VAR. Lo chiederemo a Luca Marelli.
Non so se puoi battezzarlo chiaro ed evidente errore. Quello di Dzeko era fallo, il gol andava annullato.
Assolutamente, come tante altre volte in cui il VAR è stato silente, esatto. E noi abbiamo detto, beh, ma ha valutato in campo l'arbitro. E sono le grandi contraddizioni di questo meraviglioso strumento che è il VAR. 800 24 00 24, il traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati
contro la Roma, non parlo neanche di risultato, ma se non della voglia di andarci a prendere i tre punti con non allo sbaraglio, ma con più convinzione, con più voglia, perché questo è quello che, se abbiamo qualche intenzione di rimanere nelle posizioni alte, dobbiamo farlo al di là di contro chi giochiamo, ma se siamo in un uomo in meno la vittoria dobbiamo andarla a cercare con più forza, perché nel secondo tempo forse meritavano più loro di vincere la partita di noi.
Questo concetto, questo De Zerbi a Sky, devo dire che sottoscrivo. Il Sassuolo nel secondo tempo, Carlo, mi ha deluso.
Beh, ma è quello che dicevi tu prima, no? Cioè il peso specifico dei grandi giocatori. Cioè, se il Sassuolo avesse avuto Lukaku, per dirti, in mezzo all'attacco, o scegliene uno tu a caso, questa partita alza con la Roma in 10, con Pedro fuori, che non è un dettaglio e con una Roma che comunque arrivava da uno schiaffone, anzi da quattro schiaffoni presi a Napoli, una partita come questa, se il Sassuolo ha la superstar, secondo me la porta a casa.
Xavier Iacobelli, ciao direttore Tutto Sport.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Che riflessione ti porta quello che abbiamo visto fin qui in questa decima giornata? Mancano, ripetiamo, oltre Udinese-Atalanta che non si è giocata, vedremo a gennaio, la data verrà stabilita, mancano Crotone-Napoli, Sampdoria-Milan e poi domani parti basse della classifica Fiorentina-Genoa?
Ma guarda che questo è un campionato più, è il campionato più anomalo dall'inizio del nuovo secolo. Questo equilibrio di risultati, quelli odierni, e comunque stiamo in attesa di sapere ovviamente quando andrà a finire tra la Samp e il Milan, dimostra che trattasi di torneo assolutamente imprevisto quanto imprevedibile. Senza dimenticare, a proposito del Sassuolo, l'assenza di Caputo, che evidentemente sugli equilibri offensivi di De Zerbi pesa e come, però il Sassuolo, noi siamo abituati molto bene, il Sassuolo sta facendo un campionato strepitoso, in questo momento veleggia in zona Champions League e soprattutto ha dimostrato, nonostante le assenze, ma questo è un problema comune a tutti gli allenatori, fra Covid, tamponi positivi, tamponi negativi, infortuni muscolari, che non a caso hanno registrato un brusco incremento in questa prima fase della stagione, però è e rimane un grande Sassuolo.
Sì, vi giro una riflessione che scrive un amico al 349-238-6666, parto da Pier, Claudio da Pavia. Secondo me la Juventus ha troppi giocatori mancini e lenti che rallentano la manovra. Parto da questa riflessione, della Juve parleremo molto anche dopo le 18, dove parleremo del momento di Juventus e Inter. Per capire se quell'andamento un po' così, un po' zoppicante della Juventus, che è lì attaccata e terza in questo momento, però scrive un altro amico, avesse i punti l'anno scorso sarebbe prima ad esempio, e probabilmente avrebbe molte più certezze di quelle che consegna oggi anche alla critica, se è un problema strutturale o semplicemente, Piero, un problema che insomma bisogna dare a Pirlo il tempo di lavorarci su.
Bisogna darlo a tutti, figuriamoci se non bisogna darlo a un allenatore che è appena arrivato e che ha appena iniziato a fare questo lavoro nella sua vita, quindi assolutamente sì. Poi alcuni difetti di fabbrica secondo me ci sono, cioè che non sia la Juve dominante dal punto di vista della qualità di qualche stagione fa, questo è evidente.
Ma è un problema di qualità degli attori, dei singoli, o è un problema di come in questo momento è amalgamata l'orchestra?
Il centrocampo della Juve, Capuan, è un buon centrocampo, ma non è un centrocampo dominante, non è un centrocampo creativo, non è il centrocampo che aveva la Juve di 5-6 anni fa, ma non è nemmeno il centrocampo della Juve all'inizio dell'avventura di Antonio Conte, cioè è proprio un'altra cosa. Ci sono dei giocatori dominanti, uno è pazzesco ed è Cristiano Ronaldo, l'altro è partito fortissimo ed è Morata, ci sono dei singoli che hanno delle qualità e che in alcuni momenti riescono a venire fuori, come il gol di Bonucci di ieri, comunque non è un dettaglio, cioè, stiamo parlando di un giocatore che tante volte nella sua carriera ha risolto delle situazioni e ieri ha dato due punti pesantissimi anche dal punto di vista della svolta, quindi ci sono delle individualità, c'è qualche giovane secondo me molto interessante, perché Chiesa poi è chiaro che è arrivato con una pressione addosso dovuta al costo, dovuta alle aspettative, lo stesso Kulusevski, cioè, secondo me ci sono delle cose in prospettiva molto interessanti, ci sono alcuni vecchi big e ci sono due o tre giocatori che fanno la differenza. Tutto questo non fa secondo me una squadra dominante e la Juve oggi non è una squadra dominante, poi magari lo diventa.
Direttore?
Ma ieri sono compiuti 4 mesi di guida di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Facciamo notare che questa è una squadra che insieme con il Verona e con il Milan, che deve giocare ovviamente questa sera, vanta la miglior difesa del campionato, ha segnato 20 gol in 8 partite, perché sappiamo benissimo, 9 partite, perdono, la decima è quella che riguarda la questione della mancata gara con il Napoli, e si è qualificata con 2 turni d'anticipo agli ottavi di finale della Champions League, per essere il bilancio di un allenatore debuttante in assoluto in Serie A sulla panchina della squadra che ha vinto gli ultimi 9 campionati, mi pare che sia un bilancio molto brillante. È evidente che Pirlo stia costruendo, sì, la
però
sua
ha anche
Juve.
Pareggiato più della metà delle partite giocate in campo, di campionato intendo,
giocando anche
ma giocando anche ogni tre giorni. Cioè, una squadra non bisogna mai dimenticare che questo è un campionato che non ha avuto un precampionato come non l'hanno avuto tutti gli allenatori, quindi zero esperimenti, zero inserimento graduale dei nuovi giocatori arrivati. Il mese di dicembre prevede una partita ogni tre giorni fra campionato e Champions. Cristiano Ronaldo, che come sottolineava Pierluigi poc'anzi è il giocatore simbolo di questa squadra insieme con Morata, per un mese non c'è stato. Ma vogliamo ricordarle queste cose o no? E ciò nonostante è una squadra che in questo momento è terza in classifica e si è qualificata in Champions League con due turni d'anticipo, e magari se vince come deve vincere, come obbliga la classifica attuale a vincere per arrivare prima, arriva prima anche nel girone, credo che il bilancio sia più che positivo. Dopodiché è evidente che stia costruendo Pirlo la sua Juventus e che abbia bisogno per esempio di recuperare Dybala, che anche ieri purtroppo ha offerto una prestazione insufficiente, ma io credo che la bilancia prenda nettamente dalla parte positiva.
Vedo duretta,
di solito il primo quadrimestre è tempo di voti, di pagelle.
Sì,
che voto dai alla Juve di Pirlo di questo quadrimestre? Io arrivo al 6-6,5, non di più.
No, io arrivo al 6 e basta, perché sinceramente il girone di Champions, sì è vero, l'ha passato, ha conseguito il risultato, ma non ti aspetti altro dalla Juventus in un girone che ha il Ferencváros, in un girone che ha la Dinamo Kiev, insomma in un girone... Come?
Non è detto, il Real Madrid non mi pare, ci si aspettava che passasse in tromba e fino alla prossima partita è subiudice. E quindi voglio dire, il Barcellona in campionato non mi pare che comandi il campionato spagnolo, ma veda sempre più lontano l'Atletico Madrid. Cioè non c'è nulla di scontato in Europa, nulla, assolutamente nulla.
No, compreso il fatto, direttore, che poi il Barcellona così bistrattato però... va a Torino e dà lezione di calcio alla Juventus.
Sì, dopodiché cosa ha fatto il campionato? Quindi è la dimostrazione che questa è una stagione totalmente... No, ma non è che noi possiamo basarci sul palmarès di una squadra piuttosto che di un'altra in campo europeo o in campo nazionale per stabilire che debbano vincere tutte le partite a mani basse dando spettacolo sempre. Ripeto, poi soprattutto giocando ogni tre giorni, basti dare un'occhiata al rendimento dei calciatori sudamericani di tutte le squadre che si sono sobbarcati le trasferte intercontinentali durante l'ultima sosta del campionato, magari non hanno nemmeno giocato, il caso per esempio più eclatante è quello di Gomez, che ha giocato 5 minuti con l'Argentina e si è dovuto sobbarcare Bergamo, Buenos Aires, Lima, Buenos Aires, Bergamo. Lo stesso Messi, quando è tornato a Barcellona, ha dichiarato: mi sono fatto 16 ore di volo, sono a pezzi. Non sono dei robot, e incide terribilmente questo fatto che per esempio i tornei europei si disputino ogni settimana e non con un intervallo di 2-3 settimane come accadeva al tempo ante Covid, e questi sono fattori che incidono.
Sì, stiamo aspettando Fonseca e adesso stiamo anche cercando di verificare se c'è qualcosa di polemico. No, non c'è niente di polemico, oggi Fonseca è stato espulso. Allora, se siete d'accordo, apriamo un attimo la parentesi, vi faccio sentire le prime battute di Fonseca Sky su questo Roma-Sassuolo su cui discuteremo a lungo.
Veramente una Roma di alto profilo, è soddisfatto della prova caratteriale dei suoi nel secondo tempo, Fonseca?
Sì, sono molto orgoglioso dei ragazzi e della squadra. Abbiamo fatto con meno uno una partita molto, molto buona, abbiamo avuto le principali occasioni per fare gol. Abbiamo sempre avuto una buona organizzazione difensiva, non abbiamo permesso a Sassuolo, che è una grande squadra, di avere opportunità. Sono molto molto orgoglioso della squadra.
Le è piaciuto anche l'arbitraggio?
No, gli episodi parlano da soli, io non posso comprendere.
A quale si riferisce?
Primo non capisco la prima falla di Pedro, come se puoi dare un giallo in questa situazione. Dopo penso che io ho visto la situazione di Pellegrini, come può essere giallo in questa situazione? Posso capire che l'arbitro non possa non vedere, ma ha il VAR in questo momento, e posso avere dubbi, come puoi avere dubbi l'arbitro, ma ha un rigore che puoi dare per noi, ma in questo caso non ho avuto dubbi.
Allora, questo l'ha messa lì tutta Fonseca, 18:45, abbiamo registrato, li analizziamo tutti questi episodi e anche qualcos'altro. di Roma-Sassuolo. Abbiamo ancora un minuto prima di fermarci, visto che ce lo chiedono gli amici da casa, 349-238-6666, chiedo a Xavier Iacobelli, visto che abbiamo fatto la pagella del primo quadrimestre della Juve, direttore, se mi dai il voto al primo quadrimestre dell'Inter e a Conte e anche al Milan, se vogliamo, in attesa poi di vedere questa sera che cosa succede in Sampdoria-Milan.
Beh, il mio partito da capolista ovviamente non può che meritare 10, ma merita 10 tutto l'anno solare 2020 del Milan, perché parlano per il Milan i numeri che schiacciano le parole. Per quanto riguarda l'Inter, in campionato sicuramente 8, in Champions League invece siamo alla sufficienza risicata. Continuo a non capire perché debba essere riservato quel trattamento in verecondo ad Eriksen, come se fosse un pivello della primavera aggregato precipitosamente alla prima squadra, al quale vengono concessi scampoli di partita 3, 4, 5 minuti, senza capo né coda questa decisione. Mi sembra una evidente mancanza di rispetto nei confronti di un giocatore che è stato sempre tra i migliori della Premier League. Per quanto riguarda la Juventus, il voto è 7.
A me sembra sulla roba di Eriksen, poi avremo modo di parlarne, ci sia anche un pizzico di autolesionismo di Conte, no? Che ecco, ieri poteva stare sereno, festeggiare, eccetera, e chiaramente si è parlato e si parla molto di quei 120 come secondi concessi ad Eriksen. Bastava stare fermi, bastava non fare niente.
I tifosi dell'Inter che ne parlano, c'è una buona parte del mondo interista che discute, insomma, anche illustri opinionisti, il dibattito c'è, lo vedo anche sui social, perché sono d'accordissimo con te, cioè ieri è stata una serata secondo me di crescita significativa, poi si può discutere ovviamente sulla prestazione del Bologna che non è stata sicuramente fantastica.
Sì, aveva tanti assenti, ragazzi, tutto, però
ha vinto per la prima volta in casa una partita in questa stagione senza soffrire, controllando, dando la sensazione di essere non solo molto, molto forte, non solo di avere un grande potenziale, cosa che secondo me è pacifica, ma anche grande capacità di controllo della situazione. Quindi ieri secondo me sarà un passo avanti indiscutibile. È chiaro che quell'ingresso in campo al 90esimo e 40 secondi di Eriksen inevitabilmente porta tutti a parlarne, ma non soltanto i detrattori dell'Inter, gli stessi tifosi dell'Inter. Perché
Perché poi ci si innamora del giocatore che sembra messo all'angolo,
no,
un po' chiamiamo mobbizzato.
Diventa
insomma
inevitabilmente un tema. Diventa inevitabilmente un tema. Quindi sono d'accordissimo con te. Secondo me, al netto di tutto, cioè, l'unica cosa che viene da pensare oggi di Paolo Condò in un tweet diceva forse ci sarà una clausola legata al numero delle presenze. No, non credo, assolutamente non credo. Mi sembrerebbe assurda.
No, però 91esimo puoi anche finire in 10, se proprio devi togliere uno per evitare che faccia un solo passo.
Ma infatti,
no, ma ha detto tutto, ha detto tutto Xavier, no? Che coinvolto in cose di tifo, ma è incomprensibile questo accanimento.
Vai, direttore.
No, stiamo parlando di un giocatore che ha 28 anni, che ha giocato 103 partite con la nazionale danese e che nel Tottenham, prima di trasferirsi in Italia, ha giocato 305 partite segnando 69 gol. Cioè non stiamo parlando di un carneade, ma che senso ha mandarlo in campo al 90esimo e 40 secondi? Ma anche una questione di rispetto nei confronti del giocatore. Dopodiché abbiamo anche ascoltato Conte dire che i suoi rapporti con Eric sono ottimi, meno male.
pensa se hanno litigato. Vabbè, dobbiamo fermarci. Aspetta, siamo lunghissimi, Pier, tanto abbiamo tempo ancora dopo la pausa, ma siamo veramente lunghi. Fammi salutare e ringraziare Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Ciao, direttore, grazie
a voi, buona serata da Tutto Sport.
Ti leggiamo domani su Tutto Sport, ci fermiamo subito, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Con Zlatan non sarebbe stato giusto interromperlo, né per lui a livello personale, perché ha dimostrato di essere ancora un campione che può giocare ancora ad altissimi livelli, e né per tutto il contributo che ha dato alla crescita della squadra.
Quindi Bentancur lavora bene questo pallone, riapre verso Cuadrado, manovra avvolgente, Cuadrado, tocco dentro, deviazione, Juve in vantaggio. Il vantaggio della Juve con l'anticipo su Reina, la gioia di Cristiano Ronaldo. Uno contro uno, Perisic contro le Silvestri, arriva anche il raddoppio di marcatura, palla dentro a cercare Lukaku, e si coordina Lukaku! 1-0 Inter, Lukaku!
Milinkovic in profondità per Immobile, ingresso in area, punta alla porta, Immobile! Spezia 0, Lazio 1 al quindicesimo, la firma di Ciro Immobile.
Le chiedo anche di Vittorio Osimhen, presente qui, presidente, quanto è arrabbiato per un infortunio occorso con la nazionale.
Quando uno a un certo punto offende le tifoserie di tutto il mondo, le quali trepidano soprattutto per chi li rappresenta durante la settimana, dicendo guardate che noi rimandiamo i vostri giocatori in giro per il mondo a rischiare il coronavirus per delle partite che non servono a niente, perché c'erano anche delle partite amichevoli. Cioè, secondo me, chi sta alla FIFA e chi sta alla UEFA non è all'altezza.
De Laurentiis non l'ha presa benissimo, eh. Tanto Osimhen potrebbe saltare ancora due settimane, si è fatto male il 13 novembre in Nigeria, Sierra Leone, un infortunio tutto sommato banale alla spalla, doloroso ma banale. Poi adesso si discute se sia stato trattato bene nell'immediatezza dai medici della Nigeria. Però capisco, perché abbiamo fatto una carrellata di numeri 9, quelli che stanno decidendo le sorti delle proprie squadre, e effettivamente al Napoli Osimhen sta mancando e non poco. Tantissimo. Stasera gioca a Petagna, a Crotone.
No, tantissimo. Osimhen è quello, con Pierluigi abbiamo detto mille volte, che è quello che ha certe caratteristiche non replicabili da nessun altro di loro, quindi è un'assenza che si è... basta riguardare la partita con il Milan. Del Napoli con il Milan per capire qual è il peso specifico offensivo di questo giocatore che è unico in quell'organico.
Cristian Zaccardo, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Qual è l'attaccante più decisivo di questa Serie A?
Oggi è una bella lotta perché tra Ibrahimovic e Lukaku e Cristiano Ronaldo. Immobile, ce ne sono. È bello perché vuol dire che il campionato sta tornando ad alti livelli e ci sono grandi capocannonieri che fanno gol e sono decisivi per le proprie squadre.
Oggi il Corriere dello Sport dice che Lukaku pesa addirittura più di Ronaldo. Cioè non è una questione di valutazione sulle qualità assoluto del singolo.
Sì, Lukaku sono attaccanti che segnano quasi tutte le partite. Quindi Lukaku è arrivato all'inizio l'anno scorso, non era così continuo dopo il primo periodo di adattamento al campionato italiano che ci vuole quasi per tutti i giocatori stranieri, anche Ronaldo le prime giornate non fece gol, dopo come si ambientano hanno le qualità e sono devastanti, adesso vedo che comunque i giocatori con stazza fisica Ibrahimovic e Lukaku riescono ancora a far la differenza e essere devastanti.
Pier?
Ma allora fare i paragoni è veramente molto molto complicato, io non è un gioco, capisco, divertente, giornalisticamente interessante, ma al quale veramente faccio molta fatica a dare una soluzione, perché stiamo parlando di una categoria di fenomeni. Io settimana scorsa mi sono espresso su Lukaku e su Immobile per l'ennesima volta, perché su quei due c'è stata sempre da parte di alcuni, secondo me, un po' di sottovalutazione. Su Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic c'è poco da sottovalutare, stiamo parlando di due fenomeni nel calcio mondiale. E ovviamente stiamo parlando di due giocatori che ad oggi hanno una storia che è completamente diversa, cioè il paragone tecnico per ciò che rappresenteranno nella storia del calcio mondiale probabilmente non si potrà mai fare, ma il paragone per quello che spostano oggi questi quattro secondo me invece è assolutamente azzeccato, perché Immobile ha segnato 130 gol in 4 anni, perché Lukaku, vabbè, lo sai quello che penso di lui, tutto il bene che penso di lui in campo e fuori, e sono due giocatori che stanno alla Lazio e all'Inter esattamente come Ibra e Cristiano Ronaldo stanno al Milan e alla Juve. Secondo me il campionato è cresciuto, io non penso che ci sia un livellamento verso il basso, sicuramente la Juve rispetto a qualche anno fa ha meno qualità in mezzo e quindi il suo dominio è messo in discussione in questa stagione, ma secondo me le altre sono cresciute, è cresciuto tanto la Lazio, è cresciuto tanto l'Inter, è cresciuto il Milan e ovviamente il discorso vale anche per la Roma, anche se non ha un giocatore in questo momento così dominante come le altre
quattro. Sì, Dzeko meno dominante in questo inizio di stagione. Cristian, si difende peggio in questo momento in Italia, in Serie A? Cioè, sono grandissimi campioni, Ronaldo poi è un fuoriclasse accertato da tutta la sua carriera, lo stesso vale per Ibrahimovic, ma emergono così perché si difende peggio? Anche perché si difende peggio?
Può essere, non si ha la certezza, però indubbiamente Ibrahimovic, cioè, adesso fa più di un gol a partita a momenti e 10 anni fa non li faceva, adesso ha quasi 40 anni, 10 anni fa doveva essere al top 10 anni fa. Quindi o è cresciuto tanto Ibrahimovic, o forse la qualità della difesa o dei difensori in Italia forse può essere un po' peggiorata negli anni, non si sa ancora con precisione. Gli altri attaccanti fanno sempre gol. È una bella domanda che secondo me è un po' la bravura degli attaccanti. Adesso il calcio sta cambiando sia per il portiere sia per la difesa. Magari adesso i difensori non gli viene chiesto solo il difensore deve essere nel ruolo in sé puro marcatore, deve essere anche bravo con i piedi, saper impostare, come per il portiere è quasi meglio adesso che gioca meglio con i piedi che pari in porta. È quasi al 50-50, quindi il calcio sta cambiando, ci sono dei vantaggi con i difensori che giocano, fanno partire l'azione da dietro, quindi sono anche bravi palleggiatori, registi difensivi, e magari poi a volte
ogni tanto se lo perdono l'uomo.
Una marcatura, e quindi a volte ci sono con il calcio a zona anche magari ci sono più, cioè quel mezzo metro in più per l'attaccante di spazio che magari prima non c'era. È un calcio moderno che ci sono i pro e i contro, quindi è difficile poi dare le giuste valutazioni in merito se sono più bravi i difensori di adesso o di una volta. Sono un po' diversi.
Sì, gli viene chiesta una cosa diversa. Ultima riflessione invece su un altro attaccante che non è stato grande ma che avrebbe potuto esserlo. Piacerebbe sapere, partendo da Christian, che impressione vi ha fatto il Monza che dall'ultimissima, la chiamata Gagliani, chiamata per Balotelli?
Oggi purtroppo ho visto Reggiana Monza, ho visto Monza, una partita no del Monza dove ha giocato male purtroppo. E Balotelli lo conosciamo tutti, come qualità niente da dire. Ho avuto la fortuna e il piacere di giocarci assieme quando siamo arrivati al Milan insieme, e lì è stato soprattutto i primi sei mesi devastanti, e era un Balotelli forse il migliore di quello che si è visto al Milan, quello che ho giocato io. Quindi bisogna vedere, cioè solo
quale
un
si presenta
a livello di testa, se riesce, perché il campionato di Serie B paradossalmente può essere più difficile che giocare in Serie A. Ti devi con la testa adattare. Cioè lui con la testa, cioè a una certa età, adesso è maturo, si cala nella realtà e si mette a disposizione. Sono magari è diverso che giocare in Serie A, in Serie B è diverso. Con la testa, se si mette, se si mentalizza, sicuramente è un giocatore che farà sicuramente la differenza. Se non riesce a calarsi nella realtà, può far fatica. Anche un Balotelli può far fatica in B.
Sì, non c'è dubbio. Grazie Christian.
Ciao.
Grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao. Monza oggi ha perso 3-0, 3-0 contro la Reggiana.
Si è goduto sicuramente il miglior spezzone in termini di continuità di Balotelli. Balotelli ha fatto cose fantastiche in nazionale, nell'europeo del 2012, ma dal punto di vista della continuità, quindi nell'ambito dei 5-6 mesi, quel periodo lì è stato secondo me il migliore. Sono d'accordo sul fatto che la Serie B è proprio il classico torture test, come dicono gli esperti di marketing, cioè è il test più difficile per Balotelli, perché andrà in un contesto dove alcune sue irrequietezze, alcuni suoi appunto alti e bassi caratteriali possono paradossalmente trovarsi in ancora maggiore difficoltà, perché ovviamente insomma c'è è un campionato molto fisico, un campionato dove è più facile essere innervositi, in cui ci si può sentire anche alla periferia del regno e quindi si può essere svuotati dal punto di vista psicologico rispetto ad altri contesti. Quindi secondo me è un test complesso e paradossalmente più difficile, sono d'accordissimo con Christian, rispetto ad andare a giocare magari sul velluto da qualche altra parte.
Secondo me un giocatore, molto, molto semplicemente e rapidamente, un grande giocatore è fatto di fisico, doti fisiche, talento e amore. Le prime due Balotelli le ha sempre avute. L'amore per il gioco non so se ce l'ha ancora, credo che sia quello che fa la differenza a prescindere dal club, dal campionato.
Io continuo a pensare che venga rimossa la prima parte della carriera di Balotelli, quando si parla di continuità per 6, 12, 18, 24 mesi. E, insomma, Balotelli lo ricordo decisivo per un paio di stagioni nell'Inter. Poi è stato rimosso tutto, come se non esistesse. I sei mesi del Milan, per carità, ottimi.
Non è stato rimosso, ma sarebbe come parlare di Cassano soltanto parlando del periodo del Bari. Cioè, poi alla fine c'è un'evoluzione considerando che qui il potenziale c'era, no?
Inizio all'Inter, sì, poi si è perso, poi si è certamente perso. Oh, Pier, ti saluto domani dopo le 14.
Ciao,
Pier. Abbiamo la Formula 1.
Un po' di cose, vabbè, su Ericsson, su Conte, che c'hai adesso? Che fai?
Abbiamo la Formula 1.
Ah, beh, la Formula 1. No, volevo
c'è uno Schumacher che si è laureato campione del mondo e fa sempre un certo effetto, eh? Sono passati 16 anni dall'ultimo titolo di papà Michael, e quindi insomma ne parliamo con Umberto Zappelloni. Ciao Pier.
Ciao, domani.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Per Ailot, fuori dai punti e la disfatta purtroppo per lui. Schumacher arriverà 18esimo, forse al piccolo trotto, ma è campione 2020. Eccolo qui, Mick Schumacher. Attendiamo che passi sotto la bandiera a scacchi. Prema, campione team, Schumacher, campione piloti.
Oh, let me check. I think you are 2020 Formula 2 champion. Congrats, man. Super proud of you.
I have no words. Thank you.
Abbiamo 5 minuti per il primo capitolo di una storia che speriamo possa essere lunga e colorata di rosso, se possibile. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao direttore.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, sono passati 16 anni, la Formula 2 non è la Formula 1, però insomma rivedere il nome Schumacher lì in cima a tutti fa un certo effetto. Poi ci è arrivando 18esimo, per carità non è il modo migliore, ma alla fine è quello che conta, è la sostanza.
Anche suo papà l'ultimo mondiale l'ha vinto prendendo solo un punticino nell'ultima gara, insomma. Quello che conta è la sostanza. Lui non ha vinto la Schumacher questo campionato del mondo, perché non è mai partito in pole position, ha vinto soltanto 2 gare, però ha vinto con la costanza del rendimento, ha vinto con 10 podi, cosa che nessuno, neanche tra quelli che hanno vinto più di lui, ha frequentato con tanta frequenza il podio. Quindi ha vinto perché a un certo punto della stagione ha cominciato a incassare punti preziosi, non scendendo più dal podio. È un ragazzo che è sempre migliorato nel secondo anno della sua attività, lo ha fatto in Formula 3 dove al secondo anno ha vinto il campionato europeo, lo ha fatto in Formula 2 dove al secondo anno è diventato campione. Quindi è un ragazzo che sa imparare, che sa studiare, che sa imparare. Un ragazzo educato, un ragazzo per bene, un ragazzo che all'inizio della carriera è stato molto protetto, non dimentichiamo che cominciò a correre col cognome della mamma cercando di restare nascosto, anche se poi quando si accompagna alle piste dei kart il papà, forse non è facile restare nascosto. Diciamo che ha fatto un percorso graduale ed è diventato un progetto di campione, non è ancora un campione. Leclerc, quando vinse il campionato di Formula 2, vinse 7 Gran Premi e partì 8 volte in pole position, un modo diverso di diventare campioni. Però sicuramente è un ragazzo che ha fatto vedere di saper imparare in fretta, e quindi visto che già l'anno prossimo sarà in Formula 1, se non addirittura domenica prossima, perché la Haas potrebbe magari schierarlo già domenica prossima, visto che è libero da ogni impegno ormai, vedremo. Il progetto è ovviamente di vederlo un giorno sulla Ferrari che scudi suo papà.
Però guarda, direttore,
diamogli tempo,
sì, il difficile comincia adesso. Io credo che deve imparare, dici tu, deve imparare secondo me anche a frenare, perché con quel cognome, inutile far finta di niente, dovrà frenare nei confronti di tutti i venti che proveranno a spingerlo di qua di là,
che nessuno gli farà dei favori, perché l'abbiamo visto anche nelle gare decisive del mondiale, del campionato di Formula 2, quando lui lottava nelle retrovie, nessuno si scostava per farlo passare, cioè anche un suo amico con cui è cresciuto insieme come Giuliano Alesi gli ha dato del filo da torcere, nessuno gli regalerà nulla, a cominciare dal suo compagno di squadra che sarà uno che porta tanti soldi alla Haas come Mazepin, quindi avrà un certo occhio di riguardo da parte e chi governa, anche se poi arriverà la Haas, Simone Resta dalla Ferrari, e insomma la Ferrari ovviamente avrà un occhio di riguardo per il pilota della Ferrari Academy che ha portato, che ha portato lì. Ecco, c'è da dire che nel disastro Ferrari di questi ultimi anni quello che sta funzionando è il vivaio dei giovani, perché la Ferrari ha vinto il campionato di Formula 2 con il suo pilota, ha vinto il campionato di Formula 3 con il suo pilota, ha un prodotto della Ferrari Academy in Formula 1 come Charles, e quindi questo almeno va detto che ha cominciato a funzionare in questi anni.
Ultimo minuto dedicato a quello che vedremo a partire dalle 18:10, quando parte il Gran Premio di Sakhir senza Hamilton il cannibale, quindi molto aperto. Hamilton credo faccia il tifo per Bottas, no? Nel confronto con Russell.
Non credo che la faccia, non credo che lo faccia per Russell e men che meno per Verstappen.
Per
diciamo che forse se stiamo andando in onda con qualche minuto di ritardo, forse se fossimo andati in onda nei programmi per il traffico, non avremmo potuto parlare del Gran Premio, perché su questa pista brevissima, da meno di 54 secondi per giro, e il percorso più corto di questo mondiale 2020, ci sarà parecchio traffico, ci saranno molti doppiaggi. Ci saranno 87 giri da fare in questo che sembra un circuito uscito da Topolino, per cui bisognerà anche vedere quanto chi sarà in testa riuscirà a liberarsi in fretta dei doppiati e quanto influirà il traffico. Sarà una gara interessante proprio per l'assenza di Hamilton. Diciamo che è un mondiale ormai stradeciso, col settimo mondiale di Lewis, ci sta regalando in questo quella di stagione dei motivi di interesse.
Vediamo anche Leclerc, che ieri è stato straordinario nel sabato delle prove. Grazie direttore.
Ciao Umberto. Grazie a voi, buona serata.
Grazie a Umberto Zappelloni. Adesso c'è il GR, poi vi racconteremo la partenza e tutta la prima fase del Gran Premio di Sakhir. Vi racconteremo anche Crotone-Napoli. Vi do rapidamente la formazione ufficiale del Napoli, che gioca con Ospina in porta, di Lorenzo Manolas, Koulibaly e Mario Rui sulla linea difensiva a 4. Poi ci sono a centrocampo Bakayoko e Demme con Zielinski davanti, Lozano in e prima punta Petagna, perché a Crotone il campo è molto pesante, piove, ha piovuto per diverse ore, si gioca regolarmente, ma evidentemente Gattuso preferisce un 9 molto pesante. Il GR, poi torniamo, tutto questo è anche alle 18:45 l'appuntamento con Varanatum.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Italia online e ci guadagni online.
Prima non eri online, adesso hai Italia online.
Sito, pubblicità online e presenza social.
Compri ora e paghi in primavera.
Vai su italiaonline.it.
Dicono che l'Italia sia il paese in cui si mangia meglio. E come la mettiamo con il salmone che viene dalla Norvegia? Trovato! Prova Fjord! Il miglior salmone norvegese preparato con la vera passione italiana.
Con SkyQ è ancora più facile trovare tutto quello che ami in un unico posto. Per te che ami la velocità, che vivi per l'azione, che non ti spaventi davanti a un T-Rex e credi ancora nelle favole.
Ciao babbo.
Ciao Pinocchio.
Scegli Sky e Netflix insieme con show, serie TV, Sky HD e Netflix a soli 19,90€ al mese per i primi 12 mesi. SkyQ, tutto quello che ami in un unico posto. Facile, chiamaci 02 80 80 o vai nei negozi Sky. Costi e condizioni su sky.it.
Guarda il futuro con serenità con Italiana Assicurazioni. Investire per guardare con serenità al futuro. Ma come fare con i rischi causati dalla volatilità dei mercati finanziari? Sentiamo Angela Tanzillo, responsabile prodotti banche e reti finanziarie di Italiana Assicurazioni.
La parola chiave è diversificare con un portafoglio flessibile. In Italiana abbiamo pensato a una polizza assicurativa di investimento che prevede un'ampia possibilità di diversificazione nella gestione dei risparmi. Si possono combinare tre differenti soluzioni: le gestioni separate, i fondi interni unit linked e i fondi esterni unit linked. Il cliente può così costruirsi il proprio portafoglio scegliendo tra centinaia di fondi diversi, modificandone poi liberamente la composizione per gestire le oscillazioni dei mercati. Il cliente inoltre accede a H24 il portafoglio, che è sempre disponibile online.
Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo disponibile su italiana.it.
Tutti convocati.
Dietro il vetro ci ha raggiunto Pietro Lacorte, che ringrazio particolarmente, prima Valeria Bernardi, in regia qualche istante ancora e partirà il giro di ricognizione del Gran Premio di Sakhir, che si corre sempre a Sakhir come settimana scorsa il Gran Premio del Bahrain, ma su una pista, Carlo, che prima Umberto Zappelloni ci ha descritto. Perfetto. Uscita da Topolino.
L'ha descritta perfettamente, perché quando mai ti è capitato di vedere una pole position sotto il minuto? 53 secondi, 377.
Ci ha messo... Credo sia la seconda volta nella storia della Formula 1.
Sì, quindi seconda volta a Topolinia, perché insomma è chiaro che è una pista molto strana in cui ci saranno, ma guarda, prima Umberto Zappelloni l'ha descritto perfettamente, enormi problemi di traffico. Io onestamente sono grandissima curiosità per capire cosa farà Russell, che sta guidando la macchina di Hamilton e che parte accanto a Bottas in prima fila. Poi il resto è tutto estremamente mescolato.
Per tutte le libere è stato più veloce di Bottas, sì. Tanto che il dibattito sui giornali nel paddock era diventato: beh, allora Hamilton è giusto che venga pagato un po' meno perché è un fuoriclasse, ma su quella Mercedes sarebbe capace di vincere chiunque.
No, più che altro possiamo domandarci quanto dovrebbero pagare Bottas, come dice mio amico Leo Turrini, il maggiordomo finlandese, perché se non vince quando sulla macchina più veloce, quest'anno è stato pettinato in più occasioni e non solo da Lewis Hamilton, se non vince questa corsa in cui è caposquadra, varrebbe la pena domandarsi quanto devi dare a lui di stipendio.
Sì, guarderemo con grande curiosità anche Leclerc, che scatta dalla seconda fila, dalla quarta posizione. Ieri è stato autore di un giro strepitoso su una pista che sulla carta sembra il contrario di quello che serve alla Ferrari di questa stagione. Davo un'occhiata alle velocità di punta. Leclerc ha fatto 325 km all'ora, per intenderci. Perez sulla Racing Point 342.
Sì, è anche vero che non hai rettilinei particolarmente lunghi, però questa, d'altra parte, settimana scorsa la pista era diversa, il tracciato diverso, però una delle piste che la Ferrari ha sofferto di più, no? Come ha dimostrato poi l'andamento di quella gara. Non lo so, è un Gran Premio, ti ripeto, estremamente difficile da leggere proprio per le caratteristiche peculiari di questo tracciato.
Sì, completamente inedito. Intanto decimo minuto a Crotone, tra Crotone e Napoli, parziale 0-0, campo pesante ma si può giocare regolarmente. Sta piovendo su Crotone, piove da diverse ore, per questo il Napoli, che gioca con la maglia versione nazionale argentina, quella inventata per celebrare la scomparsa di Diego Armando Maradona, viene riutilizzata anche in questa trasferta. Gattuso ha scelto Petagna con i suoi quasi 100 kg davanti, credo che in situazioni atmosferiche come queste possa essere utile.
Sì, però vedi come a centrocampo ha scelto Bakayoko e Demme, mentre ti ricordi con il Milan aveva lasciato a ballare lì in mezzo da solo Bakayoko, che era stato triturato dal centrocampo del Milan con una squadra che non aveva equilibrio. L'ha capito perfettamente, quindi al di là della scelta di Petagna, secondo me il disegno della squadra che è diverso rispetto a quella partita.
Questi primi 10 minuti e 30 secondi si è visto paradossalmente però più il Crotone, che ha avuto un paio di iniziative pericolose dentro l'area di rigore del Napoli rispetto ai partenopei, che ricordiamo anche hanno nelle gambe la fatica di Europa League di giovedì, una fatica che non ha ancora portato alla qualificazione ai sedicesimi di finale. Napoli che giocherà giovedì in casa nel Diego Armando Maradona, perché così si chiama oggi lo stadio di Napoli, contro la Real Sociedad, ha bisogno almeno di un punto. Sta partendo il Gran Premio di Sakhir.
Via partiti in questo momento e mi sembra ci sia Bottas che prova a tenere la testa, ma non so se ci riesce, e anzi non ci riesce, perché c'è proprio Russell che lo supera, e poi gran miscuglio dietro con terzo che è Verstappen, attaccato però dalla rosa di Perez. È un gran mischione, si toccano Leclerc, tutti. Leclerc,
Verstappen e Perez.
Verstappen e Perez.
Fuori tutti e tre. Fuori tutti e tre.
In pista, Verstappen, macchina pesantemente danneggiata, quindi è già fuori dai giochi ed sarà un'assenza pesante.
Credo anche gli altri due, ed è davvero un peccato. Che cosa è successo? È successo che alla prima curva, anche gli altri due sono finiti a muro e certamente non potranno riprendere la pista. È successo che Russell ha infilato Bottas, poi sulla seconda curva Bottas ha perso il controllo della sua Mercedes, ha avuto una sbandata, questo ha aperto la porta a quelli dietro che hanno cercato di infilarsi. Verstappen ha provato a prendere la via di mezzo tra Perez e Bottas e quando si è arrivati alla curva successiva anche Leclerc sull'interno ha cercato di entrare perché c'era la possibilità di guadagnare posizione, si sono toccati tutti, risultato almeno due dei tre protagonisti, ma credo anche Perez sulla Racing Point, stanno lasciando mestamente le proprie vetture.
Perez che partiva un quinto tempo, quindi era uno altamente competitivo, era uno da podio, quindi sai, gran miscuglio.
Perez in box, quindi in qualche modo box. È rimasto in pista.
Quindi si sono esclusi, si sono autoesclusi Leclerc e Verstappen, mentre Perez riparte adesso. È chiaro che bisogna vedere che cosa ha la macchina, perché non ho visto esattamente quale tipo di impatto abbia avuto la Racing Point. Gli altri due sono finiti contro il muro.
Sì, gli altri due sono finiti contro il muro. Allora, ci fermiamo per il traffico, andremo avanti a raccontarvi il Gran Premio di Sakhir e anche il primo tempo di Crotone-Napoli, 14esimo minuto 0-0. Adesso il traffico, poi torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24.
Tutti convocati. Convocati.
I ragazzi lo sanno, devo mantenere la soglia di attenzione sempre molto alta. Se noi teniamo la soglia di attenzione molto alta è difficile giocare contro di noi. Quando molliamo un attimo rischiamo e concediamo. Anche oggi purtroppo abbiamo concesso un gol che sicuramente potevamo evitare.
Prestazioni sono state altalenanti, però era una partita difficile sia per Paolo che per Dejan. Paolo doveva fare la punta, non è abituato, però si è mosso bene, ha aiutato, si è dato da fare fino alla fine, quindi quando giochi con questa voglia, con questa determinazione, poi i risultati dei singoli non sono importanti, ma sono importanti i risultati che ottiene la squadra.
Sinceramente il gol del 2-1 è arrivato in maniera inaspettata e potevamo sicuramente fare meglio e dobbiamo fare meglio, perché altre volte abbiamo tenuto aperte delle partite che comunque stavamo conducendo, stavamo dominando.
Ricordiamoci che il nostro DNA è quello di metterci anche tanto cuore, tanta intensità, e l'abbiamo messo nel secondo tempo, creando parecchio, non soffrendo mai. Quando capita a volte di avere giocatori che magari non possono dare il 100%, però è importante l'atteggiamento, chi è entrato bene, con tanta voglia, con tanto dinamismo, e poi alla fine il risultato è arrivato anche grazie a questo.
Intanto stiamo vedendo e rivedendo in loop l'incidente, c'è ancora la safety car in pista a Sakhir, responsabilità chiara almeno nel contatto con Perez di Leclerc.
Sì, che ha tenuto l'interno della curva quando non c'era spazio.
È arrivato a freni bloccati.
Perez ha fatto la sua traiettoria, ha preso l'anteriore sinistra di Leclerc sono finiti fuori tutti e due, e quello che non c'entrava niente, che era Verstappen, perché era a largo nella curva, è rimasto quello che ha avuto i danni peggiori, perché è stato praticamente tirato fuori dalla pista dalle altre due macchine.
Peccato, peccato davvero. 19esimo minuto, Crotone 0 Napoli 0. Massimo Mauro, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao Max. Ciao.
Che ne pensi della Juve che continua a funzionare a intermittenza come le luci dell'albero di Natale?
Penso che se non fanno la giusta lettura di questa vicenda avranno un po' di problemi, perché non lo so, mi è sembrata una vittoria solo di cuore e poco di gioco, di sapere cosa fare. Insomma, dal punto di vista del miglioramento della squadra, insomma, c'è stato poco rispetto alle altre settimane, quindi ci sarà molto da lavorare.
Ha detto ieri Bonucci, questa è una questione di cuore prima ancora che di tattica, di testa. Io non lo so se poi il cuore, le motivazioni, insomma, tutta quella retorica che c'è dietro vale. Poi ne parleremo anche per l'Inter, di che cosa è cambiato prima e dopo il Real Madrid, insomma, spiega sempre tutto.
Ha ragione Massimo, cioè la vittoria di ieri non è neanche mezzo passo avanti da Juventus, che non fa mezzo passo avanti ormai da diverse partite, perché che le abbia vinte, che le abbia pareggiate eccetera, io non vedo progressi in questa squadra. E sinceramente Max, anche la difesa d'ufficio di Pirlo su Dybala mi sembra a questo punto difficilmente ricevibile, no?
Nel senso che si è impegnato, ha cercato di fare, ma ha fatto poco niente. Questo era poi peccato, che Pirlo non può essere contento di Dybala. Dybala è un giocatore che si gioca bene, è qualcosa di importante per una squadra come la Juve. Se lui fosse stato un metro fuori dalla porta sui cross di Quadrato, la Juve non avrebbe fatto il gol. Sì, è stato sulla linea di porta e ha fatto fare gol dentro l'area piccola ai giocatori della Juve. Se solo Silvio avesse fatto quel metro fuori dalla porta, sarebbe arrivato lui prima sulla palla, e il portiere deve arrivare prima sulla palla quando cade nell'area piccola. La Juve ha avuto altre pochissime occasioni che ha impensierito il Toro, e invece il Toro in contropiede ha sempre avuto la possibilità di fare molto male alla Juve. Quindi secondo me è stata una partita proprio da far capire che o cambiano registro oppure non possono arrivare solo col cuore a grandi livelli.
Ma c'è qualcosa che era inatteso, cioè al di là del debutto di Pirlo, che chiaramente si portava dietro una carica d'incognita, e insomma, quindi c'è poco da stupirsi anche del fatto che abbia bisogno di tempo per lavorare. Questa è una Juventus che poi ha cambiato negli ultimi due anni profondamente il proprio DNA. Cioè, c'è da sorprendersi o no che sia una Juventus diversa ad esempio da quella di Allegri, anche per feroce continuità?
L'anno scorso che il tentativo di cambiare registro, no? E vedere di cercare di imporre il gioco, di difendere solo andando in avanti, è apprezzabile, no? Ci devono riuscire, ovviamente, perché poi alla Juve chiedi sempre di arrivare tra le prime quattro in Europa, di vincere lo scudetto, di vincere la Coppa Italia. Se vuoi è positivo e negativo di essere la Juve e di giocare alla Juve, no? Quindi è così. Certo, se compri Kulusevski, Kulusevski non dimostra personalità, se Chiesa fa sempre la guerra con i difensori, se Dybala in campo è un'annata storta, allora diventa un problema, no? Perché gli altri sono vecchietti, Ronaldo ieri insomma, ha fatto fatica, non c'è Chiellini che è una personalità ed è diciamo quello che rappresenta tutta la forza della Juve, quindi si va un po' in difficoltà.
Allora, intanto diamo l'aggiornamento su Sakir, Carlo.
Beh, Sakir, cioè battaglia feroce anche per le posizioni dietro a Russell, che continua a guidare la gara, perché c'è stato un bellissimo duello tra Bottas e Sainz, che in questo momento è terzo, sta sfruttando il fatto che comunque si sono inzuccati Hamilton e Verstappen, quindi quelli che c'erano davanti
sì,
a lui.
Leclerc.
Leclerc, certo, e c'è Vettel che adesso è decimo, è stato superato in tromba da Lando Norris, quindi Russell, Bottas, Sainz, Ricciardo, Kvyat, Stroll, Gasly, Ocon, nono è Norris e decimo è Vettel. Come ampiamente previsto, è un circuito estremamente complicato e sarà anche difficile vedere vedere qualcuno che riesce a fare il vuoto. Prevedo una gara di gruppo, Giovanni.
Una grande gara di gruppo. Intanto 24esimo minuto, adesso il Napoli che sta attaccando con una certa convinzione. A Crotone ancora 0-0 il parziale. C'è stato prima un tentativo di girata di Petagna. Petagna che adesso ha avuto una grande occasione, è stato servito da Insigne, pescato praticamente solo all'interno dell'area di rigore, altezza del dischetto. Ci ha messo un istante di troppo ad aggiustarsi il pallone sul sinistro, poi lo ha scaricato addosso al portiere del Crotone Cordaz, che ha messo in calcio d'angolo. Andiamo avanti con il ragionamento che stiamo facendo con Massimo Mauro. Invece, a proposito di che cosa è cambiato nell'Inter, io credo che il punto più basso, Massimo, sia stata la partita, la seconda, con il Real Madrid. Però non è solo questione di motivazione, cioè Conte ha fatto delle scelte, ha dato all'Inter una fisionomia più precisa, più simile forse a quella dell'anno scorso, no?
Sì, Conte ci prova sempre, no? Ha tentato, insomma, in tutte le maniere di dare organizzazione nella propria metà campo e di cercare di dare libertà, no, di fantasia, di inventiva nella metà campo avversaria. Poi se hai Lukaku che gioca in quella maniera, Kimi che è una serata insomma felicissima, è fatto tutto, ha grandi giocatori, ne ha tantissimi, quindi io mi aspetto, no, partite come quella contro il Bologna, come quella Dortmund, perché è davvero un grande gruppo l'Inter, e poi Conte, voglio dire, ha dimostrato con la nazionale, alla Juve, al Chelsea di essere un allenatore vincente. E quindi io credo che dovrebbe arrivare fino in fondo anche quest'anno qui all'Inter.
Adesso sta facendo con la sua testa, adesso che ha rimesso giù il 3-5-2 senza trequartisti.
È un Inter più simile a quella che aveva chiuso perfettamente, benissimo la scorsa stagione, anche nel disegno tattico. Quindi è tornato un po' indietro nelle sue scelte, nella posizione dei giocatori. Faccio sempre riferimento a Barella arretrato, che può sembrare un dettaglio, invece ti dà un equilibrio diverso, permette a Vidal di giocare in un altro ruolo quando lì non si trovava. Però io volevo approfittare della presenza di Massimo Mauro per chiedere una cosa diversa. Ho letto tutte le sue interviste, tutto quello che ha detto e scritto su Maradona, che è stato suo compagno e amico, lo sappiamo tutti, no? C'ha scritto anche un libro, Massimo. Vorrei chiedere, secondo te, l'effetto Diego, quanto può durare nel Napoli? Perché nella partita con la Roma è stato evidente, adesso sta giocando con il Crotone, con quella maglietta lì non ancora sbloccata, però vediamo come va, ma nel medio periodo, nel lungo periodo, sull'intera stagione può esserci un effetto Maradona, Massimo?
No, secondo me no, purtroppo per i giocatori di adesso no. Perché no, io credo proprio di no. È stata una bellissima cosa intitolare lo stadio, però un effetto sul campionato io non credo proprio. Anche perché non c'è il pubblico, cioè, non mi pare che potrà essere positivo per i giocatori e per le partite, soprattutto per i risultati.
Sì, perché poi, insomma, per tanti di questi giocatori, tranne forse quelli che sono cresciuti a Napoli, nati e cresciuti a Napoli, o che sono argentini e che quindi, insomma, hanno un legame particolare con quello che è stato Maradona resta un simbolo, un'icona, però molto lontana.
Dicendo che siamo tanto vecchi, mio caro.
Sì, noi siamo vecchissimi, guarda.
Sì, vabbè, lo siamo, ma non ci vergogniamo per niente, però io credo che vivere a Napoli, non so, io non sono a Napoli e non ci vado purtroppo da un pezzo, però credo che vivere a Napoli in questo momento sia qualcosa di particolare e che ti dà anche delle vibrazioni particolari. Poi magari la faccio troppo lunga e quindi ha ragione Massimo.
È così, però sulla partita non può incidere, per esempio stasera a Crotone il Napoli. Se ci fosse stato il pubblico, secondo me, a San Paolo, al Diego Armando Maradona adesso, allora sì, perché i 70.000, i 60.000 che cantano in quella maniera, il pubblico è sempre stato qualcosa di più a Napoli, no? Certo. Ma senza il pubblico è complicato.
Diventa tutto più freddo e asettico. Grazie Massimo.
Sì. Ciao Max,
a presto. Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. Grazie a Massimo Mauro, 800 24 00 24, Roberto da Milano. Roberto.
Grazie per avermi convocato e compreso la trasmissione. No, volevo dire, leggo i giornali, sento anche per radio, non credo intanto in questo Milan, perché, ma io penso che sia, forse mi auguro di cuore che sia l'anno giusto, perché cioè, è stata ben costruita questa squadra qui, c'è la spina dorsale con Benasser, a partire, cioè, scusi, da Donnarumma, da chi? Da Kjær, poi da Benassero, Tonali, come stasera, in questo caso gioca Tonali, e poi Zlatan Ibrahimovic. E anche se non manca lui,
hai dimenticato squadra... che sì, che si è dimenticato che sì, vagamente importante.
Giusto.
No, però è vero, il discorso è che quella spina dorsale, è corretto dire che quella è la spina dorsale del Milan. Il problema è che stasera il Milan non ce l'ha tutta intera, quindi si tratta di capire quanto può reggere il Milan quando ci sono queste situazioni, diciamo, di emergenza. Avremo risposte, no?
Avremo risposte questa sera, Marassi. Grazie Roberto.
Grazie, complimenti, salve.
Grazie Roberto. Intanto siamo alla mezz'ora a Crotone, c'è a terra un giocatore del Crotone. Prima i calabresi si sono visti con un colpo testa di Simi, che si è perso di poco alla destra della porta di Ospina. Napoli che adesso sta cercando un po' di accelerare i tempi per provare a prendere metri sul campo, mettere pressione alla difesa della squadra di Stroppa. A Sakir invece...
Russell, Bottas, Sainz, Ricciardo, Kvyat, Stroll, Gasly, Ocon, nono Norris, decimo Albon. Si sono un po' stabilizzate le posizioni. C'è Russell che sta andando davvero forte, ha 2 secondi e 3 di vantaggio su Bottas e ne ha oltre 7 su Sainz che è terzo. Solita gara molto triste di Vettel, che è ora 12esimo e sta combattendo in fondo
sì, ha incassato
bassa,
un sorpasso da Perez,
la parte
rettilino
destra della classifica.
Sembrava avesse una marcia in più la Racing Point, ma nel vero senso del termine, 10, 15, 20 km in più di velocità di punta, li abbiamo dati prima i numeri, sicuramente li ha. Ci fermiamo, un istante di pausa, torniamo subito.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Adesso la squadra è consapevole che tutti i piccoli sforzi che ognuno di noi fa servono per ottenere dei successi e che senza sacrificio non si può ottenere nulla, quindi noi dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Sarà una partita difficile perché la Sampdoria è ben allenata, ha dei giocatori di qualità, costruita bene, con delle belle caratteristiche, quindi ci aspetta sicuramente una partita complicata dove dovremo essere molto lucidi a capire le situazioni di gioco, molto precisi tecnicamente, perché gli avversari sono di valore. Ho grande stima di Ranieri, è stato il mio allenatore, è stato un allenatore importante per la mia crescita sia da calciatore ma anche probabilmente per la mia crescita professionale.
Intanto 35esimo minuto a Crotone, Napoli si è portato in vantaggio al 31esimo con un bel gol di Lorenzo Insigne, il solito gol all'Insigne, è andato via sulla sinistra, finta contro finta, si è accentrato, si è portato la palla sul destro, tiro a giro sul secondo palo imprendibile per Kordaz. Poi pochi istanti fa una mischia in area di rigore del Napoli, Crotone che non è andato lontanissimo dal pareggio. Sakir invece?
Sakir c'è sempre Russell che guida, però c'è Bottas che evidentemente un po' punto nell'orgoglio, ha fatto giro veloce, si sta avvicinando, è a meno di 2 secondi di distacco dal suo per oggi compagno di squadra giovanissimo, 22 anni, George Russell, che però continua a condurre. Terzo è Sainz, sono grandi battaglie al centro gruppo, distacchi che sono minimi, l'abbiamo detto molte volte su questa pista, quindi abbiamo visto una bellissima battaglia tra Albon, Perez e Ocon, ma sono diversi i duelli seminati lungo la pista. Tra poco vedremo anche, credo, anche il duello per la prima posizione, un secondo e 879 il distacco di Bottas da Russell.
Ho l'impressione che questa sia una gara che si deciderà nell'undercut, box. Sì, sì. Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi. Ciao
avvocato.
Allora, Marassi, questa sera 8ª partita stagionale, 4ª in campionato senza Ibrahimovic, fin qui il bilancio dice 6 vittorie, di cui una ai rigori nell'ultimo preliminare di Europa League in Portogallo contro il Rio Ave, 1 pareggio, 0 sconfitte, in campionato invece 3 partite e 3 vittorie. Insomma, Milan che ha una sua consistenza, Mario, anche senza Ibrahimovic.
Ma quello sicuramente,
come ho detto in altre occasioni, il merito più grande di Ibrahimovic non è tanto quello, l'apporto in campo, che è sicuramente importantissimo, però è il salto di mentalità che ha fatto fare a tutta la squadra e addirittura forse anche alla società stessa. Ha fatto ricredere tutti il fatto che il Milan debba competere per vincere e non per partecipare e stare a mezza classifica, come purtroppo spesso è successo negli ultimi anni. Però a questo aggiungerei che invece manca anche Kier e le statistiche non sono altanto buone, che adesso non le so esattamente.
Guarda, l'ultima volta è successo a luglio, sì, Kier, l'ultima volta è successo a luglio, l'ultima volta che sono mancati insieme Kier e Ibrahimovic, ed era finita 2-2 a Ferrara contro la Spal. Beh, ma anche questo, se vogliamo, è una sorta di esame di maturità per tutti, no?
Eh beh, certo. È così. D'altra parte, Mario, hai detto benissimo, cioè Ibra è importante anche quando non c'è, anche quando sta lì in panchina, è importante la sua allure, la sua presenza, eccetera. Però insomma, sappiamo benissimo che quando ti viene a mancare il giocatore più forte anche in campo, può andarti bene una partita, due, magari tre, però dopo un po' finisce.
Sì, però come dire, in questo momento, che è un momento molto lungo, almeno davanti sembra trovare fuori dal cilindro, no? Ogni volta il coniglio giusto, e una volta Salemakers, una volta Brian Diaz, o adesso Auge, e gli tirano fuori delle prestazioni incredibili quelli davanti. Se l'è sempre cavato. Invece insomma la coppia dietro, Romagnoli Gabbia, sicuramente sarà messa più alla prova, anche perché ho visto giocare la Sampdoria, fanno un pressing feroce uno contro uno in avanti, quindi bisognerà stare molto attenti a non fare come con il Celtic, perché poi sempre si recuperano le partite, e quindi stare attenti dietro a non perdere palle in uscita.
Sì, Quagliarella non ha mai segnato contro il Milan.
Ma dai,
la butto lì come considerazione statistica fin qui, però magari può anche essere una chiave di lettura.
Ma
questa sera
in carriera al Milan,
nonostante le sue 700 partite e gli innumerevoli gol,
non ha mai segnato contro il Milan. Senti, ma da giocatore, da ex giocatore, insomma da uomo che ha vissuto e molto gli spogliatoi, parole come quelle di Ferrero in settimana, al Milan viene qui, gli facciamo due gol, andrà a casa molto sudato, sono degli autogol, no? Nel 99% delle occasioni.
Però bisogna anche capire chi le pronuncia, quelle parole lì, no? Cioè, se le dice Ferrero ci dà il peso giusto, no Mario?
No, Ferrero è un personaggio naif, anche come dire, tra virgolette carino, per il calcio, lui... parla, cioè si muove sempre al di fuori degli schemi del calcio, quindi purtroppo non credo che saranno prese in considerazione
più di tanto
da destinatari, sì, sono folcloristi.
Quindi non pensi che se le siano scritte appese sul muro dello spogliatoio?
No, se l'avesse dette
Quagliarella, l'avesse dette Ranieri, allora è un altro scorso.
Sicuramente.
Intanto questa sera l'età media del Milan dovrebbe essere mese più mese meno di poco superiore ai 22 anni, perché mancano i due vecchioni, no? Ibrahimovic e Kier, e comunque vada a finire. Io credo che se si vuole la conferma di quello che può essere un progetto, un'idea, un piano insomma da seguire per rifondare il Milan, questo numero la conferma te la dà.
Sì. Anche
cioè, in senso positivo, cioè nel senso che è un progetto a lunga scadenza, sì.
Beh, insomma, i risultati oggi dicono che il giudizio è positivo.
Sì, poi io rimango dell'idea che le carte d'identità, esattamente come gli estratti conto, non vanno in campo e non vincono le partite, perché puoi avere anche 20 anni, però se non hai zio Ibra, probabilmente è un'altra squadra. È chiaro che se hai dei giovani e crescono e sono futuribili anche in termini economici, credo che abbia, insomma, questo Milan da sta stagione stia guadagnando non solo punti a credito ma anche denaro, perché si sono fortemente rivalutati molti dei suoi giocatori.
Mario?
Sì, la capitalizzazione, diciamo, del patrimonio del Milan è aumentata con quello che i suoi ragazzi stanno facendo, però in questo, come dite, c'è anche un piccolo imbroglio, nel senso che il Milan ha due o tre giocatori che, seppur giovanissimi, ormai sono dei veterani. Cioè il portiere, cioè, non c'è neanche 22 anni, ma è un veterano, ha 100-200 partite, cioè non lo so, una cifra senza senso, no? Già al suo attivo, e lo stesso vale per Kessié, e lo stesso Romagnoli, che non è più giovanissimo. rispetto a
eventuali, sì, rispetto alla media commedia degli altri, certo.
Però insomma già ne ha fatti di tutti i colori per l'età che ha, e quindi sono giovani, però sono stati buttati nella mischia da bambini e quindi gli tengono il campo come veterani. Lo stesso Teo Hernandez, insomma, ha una qualità tale che c'è nel campo da veterano, questo si vede,
A gennaio serve un aiuto però sul mercato. Io credo che anche questa sera i problemi che ci facciamo per l'assenza di Kier lo dicano, qualche amnesia che abbiamo visto ad esempio da Krunic a centrocampo, sì, vista contro il Celtic, ti dice che qualche intervento va fatto, no Mario?
Ma lì insomma questa è la colpa di Pioli, no? Abbiamo sempre parlato bene, saltiamo, ne diciamo sempre cose positive, lì l'ha mandato magari pensando che fosse una partita morbida, come poi tutto sommato si è rivelato, no? L'ha mandato a giocare in una zona di campo dove lui è meno disinvolto, perché secondo me invece in alcune zone Krunic è un giocatore che ha dei colpi importanti. Lì ha dimostrato insomma di far fatica, di non giocare a due, lì si è trovato impacciato a prescindere dagli errori che ha fatto nelle ripartenze del set, però è proprio il ruolo che gli ha dato fastidio a lui, diciamo così. Gli allenatori, come l'abbiamo esaltato più tante volte in questo, no? Mettere i giocatori al posto giusto dove si esaltano, lì invece gli ha dato una mano per andare in difficoltà, sì. Però insomma il problema vero sono i centrali, perché gli altri due centrali, diciamo, che dovevano completare il quadro sono dispersi, Musacchio, sì, e Duarte sono dispersi.
Duarte mi sembra chiaramente inadeguato, Musacchio è lungo degente, no? Infortunato. Sui centrali poi c'è Romagnoli, che è un giocatore che divide molto il milanismo, Mario, perché ci sono alcuni, io secondo me è un eccellente giocatore che quando trova la coppia corretta, come accade con Kier, è uno che ha bisogno di avere un giocatore con le caratteristiche e l'esperienza di Kier vicino, secondo me.
No, ma io secondo me gli caricano troppe, come dire, aspettative, perché è un buon giocatore, un ottimo giocatore, non tutti devono essere fuori classe, cioè secondo me è un giocatore che può reggere il ruolo, cioè fare titolare in un'ottima squadra come adesso il Milan, e poi non per forza deve essere il più forte della squadra, cioè secondo me sono le aspettative che sono un pochettino esagerate, e si pretende sempre un po' troppo da lui, quindi lui non è mai, come dire, tranquillo nell'esprimersi, anche l'esultanza un pochettino polemica, eccetera. Quando uno non si sente calato nelle vesti giuste, fa sempre un po' fatica, no? Poi a esprimersi. Però Romagnoli secondo me è un ottimo giocatore, non gli si può dire nulla, poi nel mondo c'è di meglio, ecco, però va bene anche lui, insomma,
sì, bisogna, sì, 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 poi chiaramente insomma c'è una parte del milanismo che si era abituata ad altro in difesa, però Romagnoli va più che bene. Grazie Mario.
Ciao Mario.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. Grazie a Mario Ielpo. Rapidamente l'aggiornamento, siamo negli ultimi 30 secondi a Crotone, il Napoli vince 1-0, gol di Insigne al 31esimo. Formula 1
c'è, cioè Russell che continua a condurre, ma è cominciato la sarabanda dei pit stop. Russell davanti a Bottas, terzo, e adesso Stroll davanti a Ocon, Perez, Albon, Vettel che è settimo, ma siamo in piena fase di cambio gomme, quindi credo che presto rivedremo la classifica come era prima. Russell però comanda, continua a essere,
sì, sì, e a prendere, molto forte, e a prendere anche decimi su decimi, sì, a Bottas che si sta un po' innervosendo. Traffico, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati.
Tutti convocati.
VAR Anatomy. Con Luca Marelli.
VAR Anatomy che dedichiamo in larga parte a Roma-Sassuolo di questo pomeriggio. 0-0, arbitro Maresca al VAR guida. Luca Marelli, ciao.
Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti. Ciao.
Allora, l'abbiamo definita prima una partitaccia. Io ho identificato e isolato 5 episodi che poi in parte abbiamo sentito, elencato anche Fonseca, espulso dopo il fischio che chiudeva il primo tempo dal direttore di gara. Se sei d'accordo partirei dal primo episodio, che in realtà è un doppio episodio. 41esimo minuto del primo tempo, viene espulso Pedro per doppia ammonizione, contestata soprattutto la prima.
Guarda Giovanni, la partitaccia, devo fare una premessa, a me Maresca oggi non è piaciuto perché l'ho visto molto impreciso, è un po' troppo nervoso, ma credo che stasera mi prenderò gli strali dei tifosi della Roma, perché io negli episodi faccio veramente fatica a trovare un errore. Andiamo a vedere gli episodi comunque, la prima ammonizione di Pedro è indiscutibile, tanto è vero che Pedro stesso si scusa dopo, si scusa con Berardi perché gli ha tirato un calcio sul petto. E si è scusato perché effettivamente è un fallo imprudente. Sul secondo è un fallo che abbiamo visto tutti perché lo ha praticamente affossato da Tergo. In queste circostanze, se si fischia il fallo, l'ammonizione è automatica perché è un'azione potenzialmente pericolosa, dato che Lopez davanti a sé aveva circa 30 metri di campo libero. Non è una chiara occasione da rete, è un'azione potenzialmente pericolosa. Calcio di punizione diretto, ammonizione automatica.
E quindi,
il cartellino rosso era la conseguenza.
E quindi cartellino rosso. 4 minuti dopo la Roma va in vantaggio con un gol di Mkhitaryan che viene annullato su chiamata al VAR. Guida era al VAR, Maresca viene richiamato a vedersela per un fallo precedente di Dzeko di qualche istante, insomma, prima che poi il pallone arrivasse a Mkhitaryan. La perplessità che sollevano tanti tifosi della Roma è la seguente: Maresca in campo fa chiaramente cenno che è tutto regolare per lui e di procedere.
Guarda Giovanni, io ho rivisto le immagini perché ho avuto la possibilità di rivederle prima della trasmissione. In questo episodio c'è, oltre al fallo di Dzeko che è evidente, se è rivisto,
sì,
evidente,
il fallo
non
è netto,
può essere negato, c'è un tocco di braccio di Marlon con il braccio destro davanti al petto. Secondo me Maresca ha fatto segno che non c'era niente su quel contatto col braccio. Locatelli devia il pallone, lo calcia addosso a Marlon. Marlon lo prende nettamente col braccio destro, che però è davanti al petto e perciò non punibile. La mia sensazione è che nel momento in cui si sono stati festeggiamenti, si sono parlati Guida Maresca, Guida abbia chiesto che cosa hai visto e Maresca abbia risposto: ho visto un tocco di braccio che non è punibile dopo una deviazione di Dzeko. Questo
quindi
è quello
quella
che penso,
gestualità
evidentemente
non si riferisce al contatto di Dzeko.
No.
Ecco, poi.
No, anche perché si vede proprio nelle immagini che il gesto arriva dopo il contatto col braccio che Maresca sta guardando.
Poi mezz'ora del secondo tempo, qui credo non ci siano grossi problemi, gol del Sassuolo, gol di Raslin annullato, interviene in questo caso il VAR per segnalare il fuorigioco, e il fuorigioco c'è, qui è una questione geografica, c'è poco da discutere. 4 minuti più tardi, al 34esimo, duro intervento di Obiang su Pellegrini, sanzionato da Maresca con il fallo giallo. Pellegrini poi dopo un minuto e mezzo zoppicante deve abbandonare il campo, intervento veramente molto pesante, e la Roma si interroga sul perché non sia stato sventolato il cartellino rosso o non sia stato chiamato Maresca a rivalutare la durezza di quell'intervento.
Ti giro la domanda: secondo te è il cartellino rosso?
Secondo me sì.
Secondo me no.
Perché mette
perché
estremamente in pericolo l'incolumità del giocatore, che infatti poi esce. Io spero poi si sia fermato qui il problema per Pellegrini, ma è chiaramente non più in condizione di giocare.
È un fallo
però
molto
dobbiamo
duro.
Anche considerare il sì, sì, è un fallo molto duro, su questo non c'è dubbio, però il calcio è fatto anche di questo. Il contatto basso, come in questo caso, è un pestone questo. Di pestoni quanti ne vediamo? Sono tutti pericolosi. La differenza fra tutti gli altri, con tutti gli altri pestoni, è che in questo caso, purtroppo, Pellegrini è dovuto uscire dal campo. Ma di pestoni di questo genere, per esempio, ieri sera Rincon su Dybala è un pestone. È lo stesso episodio, però tutti abbiamo detto che è cartellino giallo. Allora dobbiamo pensare che è cartellino rosso anche quello di Rincon? No, ovviamente, semplicemente Dybala non si è fatto male, grazie al cielo. Invece Pellegrini, purtroppo, il gioco del calcio prevede anche degli infortuni. Io sinceramente vedo la imprudenza, vedo il cartellino giallo, ma il cartellino rosso non riesco proprio a vederlo.
Poi 35esimo, pochi istanti dopo, di fatto un tocco di mano di Ayan, difensore del Sassuolo, dentro l'area di rigore.
Sì, il tocco c'è. Però fino all'anno scorso ci siamo lamentati per i troppi rigorini, no? per i troppi cotocchi di mano che sono stati fischiati e sono stati considerati irregolari. In questo caso abbiamo Spinazzola che effettua un cross da un metro, a un metro di distanza a Jan che tocca il pallone che è praticamente aderente al corpo e che si allarga leggermente dopo il contatto col pallone. Cioè, sì. Se vogliamo tornare indietro allora fischiamo il rigore su questo. La realtà è che sugli episodi, a mio parere, Maresca ha sbagliato veramente pochissimo. Ha sbagliato la gestione. La gestione della partita, secondo me, l'ha sbagliata a livello tecnico perché ha lasciato correre troppo, infatti si è molto innervosita. Ha sbagliato qualche ammonizione perché l'ammonizione di Mirante alla fine del primo tempo non ha alcun senso. Ha lasciato correre dei contatti che in realtà erano falli. Poi una parola su Fonseca. Cioè, io non capisco per quale motivo gli allenatori si avvicinano, come a Gasperini alla Spezia, dopo a Cesena dopo Spezia-Atalanta, che ha rischiato il cartellino rosso. Fonseca cosa poteva ottenere da quella protesta?
Cioè, quello che ha ottenuto.
Ottenere solo di, essere espulso. Non ha veramente alcun senso.
Beh, evidentemente, insomma, c'è il nervosismo. Luca, hai 10 secondi, ma non di più, per dirmi se era da rosso invece Lukic, piede a martello su Betancourt ieri sera in Juventus-Torino 2-1.
L'immagine, il fermo immagine lo condanna, visto il video invece si tratta di un cartellino giallo.
Sì, al ginocchio un non po' c'è, piegato, non c'è, mancano
esattamente
alcuni
subito
di
dopo mancano i frame, cioè se vediamo il frame fisso sembra che è sempre cartellino rosso, ma se vediamo il frame immediatamente precedente, quello immediatamente successivo, dobbiamo pensare che non tutti i contatti sono irregolari, soprattutto non tutti i contatti sono da rosso.
Grazie Luca.
Ciao Luca.
A voi, ciao.
Grazie, ciao. Luca Marelli. Allora, noi ci fermiamo qui. È finito il primo tempo. Napoli in vantaggio 1-0 a Crotone. Gol di Insigne.
Russell, Bottas, Stroll, 42 giri percorsi su 87.
Siamo nemmeno a metà gara. Io mi fermo qui. Ringrazio Edoardo Lavezzari, Marco Santorio in redazione, Valeria Bernardi e Pietro Lacorte in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14. Tutti convocati weekend, domenica prossima alle 17. Rigorosamente in diretta. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!